Bocciati i principali partiti al governo dell'Unione Europea, ma nonostante questo si prospetta un von der Leyen bis. Il crollo in Francia e in Germania dei partiti che sostengono Macron e Scholz. Da dove nasce questo crollo? Perché Macron ha scelto di sciogliere il Parlamento e di andare subito alle elezioni. Perché in Italia un'astensione così alta e un'area del dissenso con risultati così bassi? Benvenuti, ben ritrovati al vaso di Pandora. Cerchiamo di capire questo e altro ancora assieme ai miei due ospiti di oggi. Benvenuto ad Arnaldo Vitangeli, economista responsabile del canale YouTube Il Puzzle. Ciao Arnaldo.
Ciao Carlo, grazie per l'invito.
E benvenuto a Davide Rossi, analista politico e scrittore.
Ciao a tutti.
Ma prima di tutto, vista la presenza proprio di Davide Rossi, iniziamo con un'altra notizia che sicuramente interessa molto i nostri ascoltatori. Lo scorso giovedì c'è stata presso il Tribunale di Perugia la prima udienza del processo intentato dall'ex ministro della Salute Roberto Speranza nei riguardi appunto di Davide, nei tuoi riguardi Davide, per i contenuti del suo libro sulla Fabian Society che Speranza ritiene diffamatorio, ha ritenuto diffamatorio nei suoi riguardi. Prima udienza che ha visto la deposizione di Speranza. Intanto Davide, perché non hai rilasciato interviste a seguito di questa prima udienza?
Perché è una scelta che ho fatto insieme al mio legale, in particolare il mio avvocato Lorenzo Borrè mi ha chiesto di tenere questa linea di condotta. Attendiamo che arrivino io attualmente ero presente alla deposizione dell'ex ministro, saranno un po' più avanti, non so fra quanto disponibili i verbali di quello che lui ha detto, di quello che ha dichiarato in quella udienza. E quindi poi saranno i verbali, sarà interessante, insomma, io so cosa ha detto, ovviamente perché ero lì, ma poi saranno i verbali a offrire uno spaccato, credo, abbastanza interessante su quello che è avvenuto in questi anni, perché questo processo, al di là, io non lo vivo solo come un duello fra me e lui, ma come un modo anche per gettare un po' un fascio di luce su quel periodo, su quello che è avvenuto, dato che questa famosa commissione d'inchiesta, tra l'altro, non parte, non c'è, dopo quasi 2 anni di legislatura, non è ancora partita la commissione d'inchiesta parlamentare. Diciamo, le domande che il mio avvocato gli ha fatto in quella udienza hanno portato delle risposte, alcune, dicevo, interessanti. E poi il 5 di ottobre, di settembre, scusate, sarò io a parlare, a deporre nell'udienza presso il Tribunale di Perugia. E diciamo che quel luogo, come abbiamo anche detto in passato, diventa uno snodo molto importante per capire qual è lo stato di salute della libertà di opinione in questo paese, la libertà di espressione dell'opinione. E se è possibile ancora criticare nella massima continenza verbale un potente, oppure se questo, diciamo che se solamente quando vengono querelati intellettuali di sinistra come Saviano, come Luciano Canfora, come Massimo Giannini, si grida allo scandalo, no? Perché io vorrei anche approfittare di questa domanda che tu mi hai fatto, Carlo, poi chiudo. Per far presente questo, cioè io faccio presente che sono mesi che va avanti un dibattito sia in televisione che nei principali organi di informazione su una presunta deriva liberticida del governo Meloni, perché il governo Meloni, in particolare la Presidente del Consiglio, ha querelato in seguito ad aver ricevuto pesanti insulti sia Roberto Saviano, che poi è stato anche condannato, che il professor Luciano Canfora. E anche Giannini ha lamentato giustamente di essere stato raggiunto da un avviso, da una notifica di una querela per diffamazione, addirittura di notte alle 4 del mattino, mentre lui dormiva in un albergo, credo nei pressi di Roma, non so bene dove. Allora, io sono solidale con queste persone che hanno ricevuto querele, sono d'accordo con Salman Rushdie, che è intervenuto nel difendere Saviano dicendo che i potenti debbono tollerare le critiche. Però da parte di queste persone e da parte degli ambienti intellettuali progressisti non ho sentito una parola di solidarietà nei miei confronti, che sono stato querelato da un da quello che è stato il ministro più potente d'Italia, che ha disposto, certo, delle nostre vite e che mi ha querelato per uno studio. Io credo che sia, diciamo, che consenta di pesare il valore di certe persone quando si lamentano, quando vengono querelate loro, che hanno la ribalta mediatica, che hanno la possibilità di raccogliere appelli di solidarietà da parte di personalità internazionali. Poi, quando viene querelato uno scrittore come me, molto meno famoso, da un ministro di sinistra, che loro probabilmente conoscono e stimano, non spendono una parola di solidarietà. Quando lo fanno esponenti della destra al governo, sono liberticidi. Quando lo fa un ministro di sinistra, non dicono nulla.
Certo. E senti, Davide, abbiamo già fatto uno scoop così oggi, diciamo, chiedendoti e avendo qualche notizia. Hai da dire qualcos'altro sull'udienza? Non lo so, l'avvocato ti ha detto una certa linea, però ne approfitto, io ci provo.
No, 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 non dico altro, se non che, diciamo, Speranza lo si è posto con la modalità consueta che conosciamo. Dico solo questo.
Va bene, abbiamo già capito parecchie cose. Il prossimo appuntamento, quindi, è sempre al Tribunale di Perugia, il 5 settembre, sarai tu questa volta a deporre. Ci sarà l'ex ministro, secondo te?
Non saprei, se lui ha il diritto di essere presente, naturalmente, perché è la persona eventualmente offesa, quindi può essere presente, non so se lo sarà.
Certo. Arnaldo, hai un commento da fare su questa notizia, su questo scoop, chiamiamolo?
Sì, allora, ovviamente intanto esprimo la mia totale e incondizionata solidarietà a Davide, non riusciremo a smuovere le personalità internazionali, però insomma, se non altro noi siamo coesi. E poi è evidente l'ipocrisia della pseudosinistra, ma che si manifesta in questo come in qualsiasi altro elemento, nel senso che non ci può stupire, perché è il pane quotidiano con cui ci hanno alimentato negli anni scorsi. Pensiamo all'ipocrita affermazione di che si deve stare con l'aggredito quando c'è un aggressore o un aggredito, che è a intermittenza a seconda di chi è l'aggressore e a seconda di chi è l'aggredito, la libertà appunto di parola, di espressione che viene considerata sacra se tu magari insulti la Meloni o qualche personaggio di destra, ma che poi invece non vale se tu fai uno studio su Speranza. Insomma, pensiamo ai discorsi di odio da parte di gente che da un lato non fa altro che diceva sputate nel piatto ai non vaccinati, e poi se dici che i bambini nascono da un uomo e da una donna hai fatto un discorso di odio e devi andare in galera. Cioè, questa è un'ipocrisia che ormai conosciamo bene, che non ci stupisce.
Sì, bene, non potevamo che partire con questo, appunto oggi, vista la presenza appunto di Davide Rossi, e veniamo al tema vero e proprio della giornata. Arnaldo, elezioni europee, cominciano a cadere le prime teste?
Beh, ne sono caduto un bel po' di teste, nel senso che se voi ricordate, all'inizio di questa sciagurata avventura bellica ci dicevano che verosimilmente Putin sarebbe caduto, se non morto per le 150 malattie che aveva, ma comunque sull'onda della rabbia popolare lo avrebbero cacciato dal Cremlino e ci sarebbe stato un regime change con una Russia filo occidentale. È caduto il governo britannico, gli Stati Uniti stanno verosimilmente per consegnarsi a Trump, con queste elezioni è caduto il governo francese, ma sulla base di una sconfitta che definire sconfitta è un eufemismo, è un'umiliazione colossale, e anche il governo tedesco rischia di cadere perché le forze che lo compongono hanno avuto una sconfitta macroscopica. Quindi non è stata la Russia a diventare filo occidentale, ma l'Occidente a diventare filo russo. E io vedo veramente un rischio letale per l'Europa, che dal mio punto di vista è una cosa buona e giusta, nel senso che come ha incredibilmente ben descritto Polito sul Corriere, la von der Leyen, che pure, come tu accennavi, probabilmente rimarrà, è la carrozzeria dell'Unione Europea, che pur se ammaccata, se danneggiata, forse rimane in piedi, ma il motore, che è l'asse franco-tedesco, si è fermato, e questo ha delle conseguenze enormi, devastanti per il progetto europeista, nell'ambito del quale anche tutta la ossessione green per trasformazione in senso pseudo-verde dell'economia si va a far benedire, perché tra l'altro in Germania i verdi hanno avuto un risultato pessimo, in altri paesi sono addirittura scomparsi, in altri, ancora come l'Italia, non hanno mai avuto particolare peso, quindi i pilastri dell'Europa si sono letteralmente sgretolati, e a questo punto è questione di tempo prima che tutta la costruzione venga giù. Io confido che si parli di pochi anni, non di più.
Comunque qualche anno. Davide, senti, per apparente paradosso, no? La prospettiva che la von der Leyen rimanga al comando, fra virgolette, insomma, no? del Parlamento Europeo. E in una certa logica e visione di chi ritiene che l'Unione Europea ovviamente debba essere smantellata, può essere una buona notizia? Una figura, insomma, tutto sommato piuttosto screditata, no?
Intanto faccio una precisazione: il Partito Popolare Europeo si è rafforzato, non si è indebolito, è anche per questo che complessivamente mi pare che incrementi addirittura di 10 seggi rispetto all'Europarlamento precedente, e siccome lei è espressione del PPE, è chiaro che questa cosa che è accaduta la rafforza. Quindi diciamo, è vero che nei principali paesi europei c'è stata un'avanzata delle destre euroscettiche, poi vorrei spendere qualche parola in particolare sul caso francese, però è anche vero che parallelamente si è rafforzato il Partito Popolare Europeo, che complessivamente il Partito Socialista cala ma non crolla, i Verdi calano, i chiamiamoli liberali, che nella mia visione non sono assolutamente liberali, i macroniani, crollano invece, no? Diciamo il raggruppamento che fa capo a Macron nel Parlamento Europeo, quello invece crolla complessivamente. Quindi la maggioranza Ursula cala a causa del crollo dei macroniani e in parte dei Verdi. I socialisti non perdono tanti seggi, i popolari europei si rafforzano. Quindi questo è il quadro. E quello che è rilevante però è che nei principali paesi dell'Europa le destre euroscettiche avanzano. Questo è accaduto in Belgio, questo è accaduto ovviamente in Francia, questo è accaduto in Germania, dove nonostante che il cordone sanitario molto pesante che è stato costruito attorno a AfD, Alternative für Deutschland, diventa il secondo partito tedesco e il primo nella ex Germania dell'Est. Anche Vox in Spagna ha una buona affermazione, in Italia il sovranismo ancora coincide con Fratelli d'Italia e Lega, quindi c'è l'affermazione anche in Italia, però complessivamente, perché poi alla fine contano i seggi, noi abbiamo che la cosiddetta maggioranza Ursula esce un po' indebolita dalla ripartizione dei seggi, ma non crolla. Quello che vorrei anche aggiungere rispetto al caso francese, che mi sembra quello più eclatante, è vero, c'è una chiara sconfitta da parte del partito di Macron e una fortissima affermazione dei lepenisti, che più o meno era prevista, no? I sondaggi ce lo dicevano, poi non so dire se esattamente in queste dimensioni, ma era ampiamente prevista un'affermazione del partito della Le Pen e un forte calo della formazione politica di Macron. Allora io faccio questa considerazione: molti gridano alla vittoria nel nostro ambiente per questa pesante sconfitta di Macron. È vero, è verissimo, è indiscutibile che questo sia successo. Faccio notare una stranezza, cioè come noi sapevamo che c'era questa prospettiva, più di noi Macron stesso la conosceva questa prospettiva, eppure non ha esitato a spingere nelle settimane, nei mesi precedenti al voto, su una posizione chiaramente impopolare, che era quella di un coinvolgimento diretto dei francesi nel conflitto con la Federazione Russa. È chiaro che dire questa cosa, continuare a ripetere che si sarebbe mandato truppe francesi in Ucraina e parlare di un coinvolgimento aperto dei paesi europei e addirittura della NATO, avrebbe impaurito un elettorato che già stava traslocando dal consenso a lui al consenso ai lepenisti.
Perché l'ha fatto allora, Davide?
Ecco, io credo che lui lo abbia fatto perché nella situazione data, cioè è chiaro che era chiaro che si andava verso una forte affermazione dei lepenisti, io credo che lui paradossalmente abbia voluto accentuare questa affermazione, cioè abbia voluto dargli ulteriore benzina, per poi arrivare a fare esattamente quello che ha fatto, cioè sciogliere il Parlamento e convocare a sprombattuto a fine di giugno nuove elezioni per il rinnovo del Parlamento. Questo è interessante da esaminare e assume una luce, diciamo, diversa da quella dell'interpretazione che sento dominante, alla luce appunto dell'assetto dei poteri costituzionali francesi, di cui abbiamo parlato in passato qua al vaso di Pandora. La grande maggioranza dei poteri in Francia sono in mano al Presidente della Repubblica, il quale non si è dimesso, tutt'altro, ma ha sciolto il Parlamento. Quindi noi avremo di qui a un mese un nuovo Parlamento che verosimilmente vedrà una maggioranza lepenista. Questa maggioranza lepenista, perché mi risulta che abbiano già stretto anche un accordo con i repubblicani, con la formazione di centrodestra classico in Francia, stiano per stringere questo accordo con i repubblicani, si appresterà quindi a governare, a formare il governo in una coabitazione con un presidente della Repubblica che è Macron e con un primo ministro che probabilmente sarà Bardella, il giovane emergente della scuderia Le Pen. Quindi una coabitazione che già in passato abbiamo conosciuto ai tempi, ad esempio, di Mitterrand. Ricordo che c'era Mitterrand che era presidente della Repubblica Socialista e un presidente, un premier, capo del governo, che era di centrodestra. Ma appunto in Francia il grosso dei poteri è in mano al presidente della Repubblica. Quindi dal mio punto di vista, nella situazione data, cioè dove lui comunque aveva un'emorragia di consensi che non poteva fermare, credo che lui l'abbia voluta accentuare per poter dire: adesso non possiamo fare altro che sciogliere il Parlamento e mettere alla prova i lepenisti. Allora, se succederà che i lepenisti dovessero perdere, cosa improbabile, è chiaro che a quel punto li ha subito ridimensionati. Se, come più probabile, i lepenisti vinceranno e andranno al governo, dovranno coabitare nella gestione del potere con Macron e saranno avviati a un processo di normalizzazione dentro l'establishment francese, che significa depotenziarli, perché il voto che loro hanno preso è un voto di cambiamento, se non vogliamo chiamarlo di protesta. Nel momento in cui tu li costringi ad assumere in corresponsabilità con te, che però sei dominante rispetto a loro, la responsabilità del governo, secondo me tu li hai normalizzati, inglobati dentro l'establishment e depotenziati, senza considerare poi il fatto, e chiudo, che le presidenziali francesi non sono prossimo anno, ci sono ancora degli anni davanti. Se i lepenisti al governo non daranno buona prova di loro, li avrà depotenziati alle prossime elezioni repubblicane presidenziali, che sono quelle che davvero contano in Francia. Quindi io credo che Macron, nella situazione data, abbia fatto una mossa molto intelligente dal punto di vista politico.
Praticamente stai dicendo, visto che nel momento in cui ti rendi conto che il nemico non lo puoi battere, vedi di omologarlo, vedi di tirarlo in qualche modo alla tua parte. Arnaldo, cosa
è interessante, è molto interessante come analisi, nel senso che effettivamente apparentemente la tempistica con cui Macron ha fatto dichiarazioni assolutamente impopolari appariva strana e effettivamente appariva abbastanza difficile da spiegare, anche se molti raccontano di un Macron che è completamente avulso dalla realtà del suo paese, tante volte ha detto o ha fatto cose terribilmente impopolari, senza che poi ci fosse dietro una strategia di portare qualcosa a casa. C'è da dire però che da un lato, adesso non ritrovo più l'articolo che avevo segnato per parlarne, ma dall'entourage di Macron è filtrata l'indiscrezione che se la sconfitta alle elezioni parlamentari dovesse essere altrettanto netta che alle europee, ci sono le possibilità delle dimissioni di Macron dalla presidenza e quindi di nuove elezioni presidenziali. Al di là del fatto che poi a questa promessa tenga fede oppure no, secondo me c'è anche il rovescio della medaglia, cioè la Francia è un paese in ebollizione, con una crisi sociale devastante, lo abbiamo visto, insomma, differentemente dall'Italia, la Francia è stata interessata periodicamente da proteste sempre più estese, sempre più violente. Allora, un paese che ha questa ebollizione sociale, che tu, presidente squalificato, sconfitto, umiliato, eccetera, vuoi trascinare in una guerra impopolarissima, con costi economici immensi, avendo anche il Parlamento contro, il governo contro, insomma, diventa davvero molto, molto complesso, perché se si trattasse di normale amministrazione, allora sì, tu logori magari la Le Pen, la tieni 2 anni al governo senza poterle poi consentire realmente di applicare un programma di cambiamento radicale, quindi l'hai logorata. Ma insomma, non sono tempi normali, sono tempi straordinari in cui soprattutto la Francia è attraversata da un malessere sociale mai visto. E i francesi, un po' come gli americani, a differenza di, purtroppo, mi dispiace dirlo, gli italiani, spagnoli, greci, quando sono arrabbiati, agiscono, lo abbiamo visto, e penso che siamo destinati a vedere che quello che abbiamo visto fino a ieri è niente in confronto a quello che vedremo nei prossimi mesi. Sì, anche perché la crisi economica dovuta alla guerra morde in maniera drammatica la Germania, ma anche la Francia, che era già messa male per conto suo. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di faglie, di rottura che si sommano, che si sovrappongono, e che un presidente così debole, non zoppa, ma proprio sulla sedia a rotelle, come Macron, possa gestirle, insomma,
sì. Fra poco non mi sembra facile. Parleremo anche della Germania. Stai un po' dicendo che avanzi anche l'ipotesi che tutto sommato Macron non è da sopravvalutare nella sua capacità.
No, è un po' come è stato Renzi, no? Vi ricordate quando si diceva, io ho sempre detto il contrario, ma insomma era diventato un luogo comune dopo le europee, dire adesso avremo 20 anni di renzismo dopo 20 anni di berlusconismo. Io facevo notare che le europee non le aveva affatto vinte, nel senso che l'astensione aveva vinto, lui aveva preso meno voti del PD precedentemente, e che non ci sarebbero stati affatto i 20 anni del renzismo, e lui ha portato la sua riforma, la sua stessa persona in uno scontro appunto come quello che Davide suggerisca voglia portare Macron, e si è dimesso piangendo. Ho la sensazione che anche al suo gemello francese andrà più o meno allo stesso modo.
Le prossime settimane saranno abbastanza indicative, già quest'estate sarà indicativa della strategia o delle capacità strategiche di Macron. Arnaldo ha evocato poco fa l'astensione, no? Quindi volevo proprio portare l'attenzione su questo tema, Davide. In Italia perché un'astensione così alta? Tra l'altro ci fanno notare alcuni nostri ascoltatori, poco prima proprio di iniziare l'intervista, ci facevano notare che in varie città d'Italia si sono interessati, eccetera, non si sa ancora, tra l'altro, quante sono le schede bianche e nulle. a distanza di quasi 2 giorni dalla fine dalla chiusura delle elezioni. Una cosa molto grave. Prego, prego Davide.
Prima solo un piccolissimo inciso su Macron, veloce. È proprio perché la situazione in Francia è drammatica ed è molto complessa che interesse di Macron portare i leppenisti ad assumere responsabilità di governo, perché con quella situazione è difficile confrontarsi per tutti. Quindi, proprio perché è di difficile governabilità, ci assumiamo insieme la responsabilità di gestire una fase così difficile, sapendo quali sono i vincoli poi delle scelte che chi governa nei paesi europei effettivamente poi ha. Quindi non è che si potrà fare quello che si vuole, si dovrà stare comunque dentro il perimetro assegnato, e dentro quel perimetro assegnato ci divideremo l'impopolarità di certe scelte. Quindi mi pare una scelta politica in una situazione difficile molto lucida. Non è Renzi, Macron, ci può stare antipatico, ma insomma il livello è un po' diverso. Chiuso questo discorso,
quello senz'altro.
Chiuso questo discorso sull'astensionismo, il dato delle schede bianche e nulle appunto è interessante perché noi stiamo parlando in questo momento, i commentatori parlano di un successo della Meloni e anche di un parziale successo di Schlein, le due donne che avrebbero una col 29%, l'altra col 24%, insomma diventate le due vincitrici di queste elezioni.
29-24, scusami, del 50% dei votanti, scarso.
C'è una parte di verità in questo, ma appunto ha votato un po' meno del 50% degli elettori. Quindi questo vuol dire cosa? Che innanzitutto ovviamente ci parla della disaffezione, della volontà da parte di tanti italiani di non dare più energie a un sistema che si considera ormai non più credibile, non più affidabile. Ma ci dice anche che tutto questo strombazzare la vittoria della Meloni, che in questo momento quindi sarebbe l'unico leader europeo di quelli dei principali paesi maggiormente legittimato, che sì, dal punto di vista politico questo può essere vero, ma dal punto di vista numerico no, perché se lei ha preso il 29% di meno del 50%, vuol dire che rappresenta sì e no un 14-15% dell'elettorato, cioè degli aventi diritto al voto. Quindi tra gli aventi diritto al voto, il partito più importante d'Italia, quello che insomma è il trionfatore delle elezioni, rappresenta una fettina del 14-15% degli aventi diritto al voto. Se poi appunto ci aggiungiamo il dato delle schede bianche, delle schede nulle, fra quelli che sono recati alle urne, probabilmente questo 14-15% diventa ancora più piccolino. La Schlein, che viene considerata l'altra vincitrice delle elezioni, rappresenta circa un 11% degli aventi diritto al voto al lordo delle schede bianche e delle schede nulle, oltre che naturalmente tutti questi, quindi conseguentemente in realtà hanno perso elettori. Se noi andiamo a raffrontare, in particolare questo vale per il Partito Democratico, il numero di elettori della volta scorsa e quello di oggi, noi vediamo che la Schlein ha perso elettori, il PD ha perso elettori. Pensiamo poi, non so, a persone come Calenda, come Renzi, che comunque fino a ieri, adesso probabilmente anche domani, appaiono tantissimo in televisione, no? Pontificano tanto, sono tra i padroni del discorso pubblico. Ecco, ciascuno di loro rappresenta un 1,5 degli aventi diritto al voto. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che nella società italiana in alcuni casi è del tutto insignificante come peso politico, in altri casi, come nel caso di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico, rappresentano una minoranza neanche tanto grande degli aventi diritto al voto. Quindi questo dato dell'astensione ci serve innanzitutto per riportare le cose nella loro realtà, perché poi quando andiamo in giro nella vita reale, tutti questi fan noi non li incontriamo. Ecco, non li incontriamo per questo motivo, perché su 100 persone che incontriamo, considerato anche quelli che hanno votato scheda bianca e scheda nulla, la Presidente del Consiglio è stata votata probabilmente da un 10-12% di italiani. Quindi su 100 ne incontriamo 10 che sono suoi fan, Ma questo lo dico non perché ce l'ho con la Meloni, assolutamente, ma perché prendo lei, perché è la trionfatrice delle elezioni. Stesso discorso vale per Schlein, stesso discorso vale per Tajani, eccetera, eccetera, eccetera.
Sono trionfi indotti, artefatti, insomma.
Sono artefatti. Il dato
dalla comunicazione del mainstream, insomma, ecco.
Sì, poi è chiaro che dal punto di vista legale, loro hanno quei voti, loro quindi hanno una rappresentanza parlamentare proporzionale a quei voti. Questo non è in discussione e non sto discutendo della legittimità. Io dico però che sul piano della presa politica sul paese, la Presidente del Consiglio trionfatrice delle elezioni rappresenta un qualcosa che va tra il 10 e il 12% degli aventi diritto al voto. Questa è la realtà.
Chiarissimo, molto, molto chiaro. Arnaldo, quando riportava le reali percentuali, quando è andato a Renzi, Calenda, eccetera, ho visto che ti sei messo proprio a sorridere, no?
No, così sembrerà che io di Renzi e Calenda, non più degli altri. Ma no, viene da ridere appunto perché pensare a personaggi così sovraesposti, così presenti sui media, così coccolati anche dall'intrattenimento, eccetera, che poi alla prova dei fatti prendono l'1%, l'1,3%, qualcosa del genere, insomma, fa sorridere. Pensate la Bonino la troviamo su tutti i canali, la vogliono in maniera cronica ce la ripropongono come candidato presidente della Repubblica, eccetera, ma poi alla fine questa è la vera dimensione del loro supporto. Ma questo è un problema che però giustamente, come diceva Davide, non riguarda la Meloni o la Schlein, è di sistema. Cioè, questo testimonia il pessimo stato di salute della nostra democrazia. Dal mio punto di vista ha ragione, nel senso che la maggioranza dei cittadini, non solo italiani, perché da noi ha votato il 49,2% senza considerare le schede bianche o nulle. O quelli
quanto
che
saranno c'hanno state quelle, secondo te, Arnaldo, in percentuale?
Sinceramente non ne ho idea, nel senso che è difficile, molto difficile.
2, 3, 4 punti percentuali?
Vabbè, sì, come minimo, senza considerare.
Siamo intorno al 45, forse anche meno, insomma.
Numeri saranno alla fine bassissimi, ma questo guarda che non è che sia molto diverso altrove. Nel senso che, per esempio, la media europea, se non sbaglio, è stata intorno al 51%, quindi non è un problema italiano. È un problema strutturale, è un problema sistemico che mostra come la grande maggioranza ormai dei cittadini non creda più nelle pseudo istituzioni democratiche, perché è consapevole, soprattutto in Europa, del fatto che da un lato la sovranità è stata scippata e quindi trasferita a una serie di strutture tecnocratiche sulle quali i cittadini non possono pronunciarsi, non possono votare, non possono cambiare l'orientamento, e dall'altra le forze politiche hanno dimostrato di essere completamente succubi a sistemi di potere non democratici, per cui pensiamo al caso italiano. L'Italia da anni e anni e anni vota e premia i partiti che vengono di volta in volta percepiti come i partiti antisistema, ma poi si ritrova sempre la stessa politica che è stata magistralmente sintetizzata da Draghi all'indomani del voto in Italia, che aveva premiato, non ricordo se il governo giallo-verde o se questo della Meloni, che disse no, ma non c'è motivo di essere preoccupati perché tanto l'Italia ha il pilota automatico, quindi votino pure per i movimenti, per i partiti estremisti, tanto poi quando quelli arrivano al governo fanno quello che gli viene detto, perché c'è appunto un pilota automatico, perché quando entrano nella stanza dei bottoni si accorgono che i bottoni non ci sono. In sostanza il popolo viene trattato come quei bambini. Io faccio sempre questa metafora: quando io ero bambino c'erano questi volanti finti di plastica con il finto contachilometro che si metteva nel posto del passeggero del bambino, mentre la mamma o il papà guidavano. Il bambino girava il volante e aveva la sensazione di essere lui alla guida. Ecco, la democrazia occidentale è più o meno la stessa cosa. Sì, vai a votare, premia questo, premia quello, ma noi abbiamo il volante vero, quello che guida la macchina, lo teniamo stretto noi. A quel punto è ovvio che la gente non ci va, anche in considerazione anche del livello bassissimo, che a sua volta è una conseguenza di mancanza della sovranità della classe politica, sia di sistema, sia, aggiungerei, di quella cosiddetta antisistema, dalla Lega, ai Vannacci, anche ai partitini.
Fra poco parleremo anche di Vannacci. Senti, veniamo alla Germania, Arnaldo. Cosa è avvenuto in queste elezioni?
È avvenuto il tracollo ovviamente di Scholz e dei Verdi, che sono anche lì, voglio dire, un partito socialista, un premier socialista che di fatto abbraccia l'ultraliberismo tecnocapitalistico, e un partito verde che è il più guerrafondaio del Parlamento. Possono ottenere il favore degli elettori, sono stati drammaticamente puniti. In Germania, appunto, come anche Davide accennava, nella parte est ha stravinto Alternative for Deutschland, che ha preso tutti i collegi, escluso quello di Berlino. Nella parte ovest ha vinto la CDU, che però, attenzione, sì, per questo io dico, quando si parla di von der Leyen è fuorviante il discorso, perché queste sono tutti partiti virtuali, di un Parlamento virtuale che non conta, contano gli stati nazionali, gli equilibri degli stati nazionali, perché nel PPE c'è gente come Tajani, ma ci sono anche forze diciamo, più ascrivibili a una destra con un programma completamente diverso. Nel caso della Germania, il PPE ha come il Partito Popolare Tedesco ha come minimo due anime, esattamente come ci sono almeno tre Germanie: la Germania dell'Est, che ha sancito il trionfo di Alternative for Deutschland, e poi la Germania dell'Ovest è divisa in due zone molto differenti, un po' come l'Italia, ma di più, anche perché è una repubblica federale. E queste realtà sono tenute insieme dalla ricchezza e dalla generosità dello Stato sociale tedesco, che oggi non possono più permettersi, in virtù del crollo della loro capacità di produzione e di competitività per il costo dell'energia. Di conseguenza, la Germania, secondo me, entra in un'area di pericolosissima instabilità.
Adesso, fra poco, vi suggerirò una suggestione, sentiremo il vostro punto di vista. Tra l'altro, notizia di poco prima di andare con questa intervista, che proviene dalla Germania, i parlamentari proprio di AfD, Alternative für Deutschland, e del partito della Sarah Wagenknecht, BSW, hanno boicottato il discorso di Zelensky in Parlamento. Anche questo è un segnale molto, molto importante.
Tra l'altro,
Notizia
scusami
importante. Dall'ANSA. Prego.
Che l'avevo dimenticato, anche il risultato della Wagenknecht non è per nulla trascurabile: 6,2 su posizioni rosso-brune, le definiremmo noi qui, cioè contro la guerra, contro la NATO, contro l'UE, contro l'immigrazione. Insomma, anche lì è un caso interessante
Sì.
che si somma a ADF.
Naturalmente in questo caso. Senti, Davide, una suggestione. Siccome l'obiettivo, la stella polare delle elite, no, della burocrazia di Bruxelles è quello di creare gli Stati Uniti d'Europa, no? La caduta, diciamo, prima di tutto economica, della Germania, e non solo, potrebbe essere funzionale a questo disegno? Cioè, mi spiego, una Germania che fino a adesso è tanto più fino a 2 anni fa non avrebbe mai accettato una cosa del genere, perché una fiscalità comune, una politica economica comune dice no, a noi l'Unione Europea dobbiamo usarla, no? Una Germania molto depotenziata, magari fra 2, 3, 4 anni, potrebbe ritenere, se non sconveniente, ma quantomeno se non conveniente, quantomeno non sconveniente, una creazione degli Stati Uniti d'Europa a livello economico, che a quel punto nei vari stati si è livellata molto in basso.
Sì, il tuo è un ragionamento interessante, perché se la Germania avesse mantenuto la posizione di predominio e la posizione di benessere economico che ha avuto fino al 2020, insomma, prima che iniziasse.
Con un Nord Stream, la butto lì, con un Nord Stream operativo, ancora pienamente operativo, no? Per esempio.
Sì, è chiaro che indebolita, diciamo, determinate forze potrebbero avere maggiore interesse a un debito comune, una fiscalità comune, cose che fino a questo momento la Germania ha sempre respinto. Quindi è vero, un indebolimento dell'economia tedesca potrebbe facilitare un processo di unificazione e di nascita di un vero e proprio Stato europeo, appunto perché a quel punto anche lei, bisognosa di interventi comunitari, diciamo in questi termini, ammorbidirebbe certe posizioni. Poi non dimentichiamo mai che agiscono dentro i paesi, anche dentro gli stati nazionali, forze diverse, no? Non è solo, ovviamente non sono solo i governi che in pro tempore gestiscono la cosa pubblica, ci sono poteri di vario genere, sia economici nazionali, sia esteri. Per esempio, la Confindustria tedesca ha tentato, a differenza di quella italiana, di opporsi alla deriva che prima con i lockdown, ma ancora di più naturalmente con le cosiddette sanzioni alla Russia, la Confindustria tedesca ha scritto lettere molto importanti al governo Scholz, ha cercato di fare pressione finché queste cose non andassero avanti. E poi dopo adesso anche lei è una Confindustria tedesca fortemente indebolita per le ragioni che diceva Arnaldo prima, cioè di una locomotiva tedesca che non è più tale, di un avvio di un processo di deindustrializzazione di quel paese che può portarla a rivedere posizioni che fino a questo momento sono state insuperabili. Quindi quello che dicevi tu è sicuramente un qualcosa di corretto. E questo è un po' il proseguo e forse il compimento di quello che è avvenuto con la posizione che ha assunto, la postura che ha assunto l'Unione Europea nella vicenda russo-ucraina, e che un analista di cose militari come Gianandrea Gaiani, che ci ha scritto un libro su questa vicenda, definisce l'ultima guerra contro l'Europa. Ecco, quella postura che i governi nazionali europei sono stati costretti ad assumere è stata una postura che ha fortemente indebolito tutti i paesi, tutte le economie, tutti i redditi dei cittadini europei.
Arnaldo, la stella polare appunto rimane quella degli Stati Uniti d'Europa, no? Una Germania strutturalmente, non a livello contingente, strutturalmente più debole, no? Progressivamente più debole in economia, nell'industria, deindustrializzata, eccetera, potrebbe ritenere a quel punto quantomeno non sconveniente? Prego, il microfono.
Scusate, l'avevo spento perché abbaiava il cane sotto, al piano di sotto. No, io sinceramente credo di no, perché se noi guardiamo alla situazione economica della Germania, noi vediamo che la Germania ha accumulato un surplus commerciale costante e continuo grazie fondamentalmente a tre elementi: la sua potenza industriale, l'euro e il gas russo. La potenza industriale è sua, è autoctona. L'euro gli consentiva una maggiore competitività nei mercati globali, perché è una moneta sottovalutata, quindi faceva un po' una politica cinese o italiana al tempo della svalutazione competitiva della lira, e soprattutto aveva il gas russo che gli consentiva di alimentare questa enorme macchina industriale in maniera abbastanza economica. In questo contesto, la Germania, che produceva questa enorme quantità di beni, aveva bisogno di mercati di sbocco. Quindi, obtorto collo, la Germania ha sempre cercato di colonizzare e spremere l'Europa come un limone, però le serviva comunque il mercato di sbocco europeo, quindi gli era funzionale, e in quel senso una Germania sempre più sbilanciata nei termini dell'export e con una potenza industriale sempre più enorme, aveva bisogno in qualche modo del resto dell'Europa, e quindi Porto Collo era disposta a assumersi qualche vaga responsabilità nel finanziare il debito dei paesi, diciamo, del sud dell'Europa o in generale dei paesi indebitati, e questo era necessario non perché fosse strutturalmente necessario, ma perché l'euro, non avendo una banca centrale prestatrice di ultima istanza, lasciava scoperti questi paesi ai venti della speculazione. Quindi in qualche misura la Germania doveva metterci una pezza, ma questa cosa era difficilissima politicamente. Oggi la Germania si trova nella condizione di avere una produzione industriale molto minore, quindi una minore necessità di orientarsi verso l'export, ma contestualmente una liquidità immensa che verrebbe ulteriormente avvantaggiata dagli oltre 1.000 miliardi di euro che la BCE deve alla Germania laddove questa abbandonasse il sistema euro. Quindi diciamo che se le cose stanno così, i tedeschi hanno molto più interesse a tenersi strette la loro marea di soldi, anche perché i loro conti sono ultra in ordine, quindi anche sui mercati finanziari non hanno difficoltà, e concentrarsi sulla produzione interna anche per frenare appunto quella deriva sociale ed economica che stanno vivendo. In questo contesto, che si mettano a supportare il debito dei greci, degli italiani, dei portoghesi, senza che li vadano a prendere coi forconi, mi sembra molto difficile. Io sono dell'idea che non esisteranno gli Stati Uniti d'Europa, e che ormai sia una ipotesi tramontata, perché l'Europa, l'Unione Europea, ha un senso nel mondo della globalizzazione e nel contesto di fine della storia profetizzato da Fukuyama, ma in un contesto di ritorno degli scontri, delle guerre, delle economie di guerra, del keynesismo per produrre le industrie dell'acciaio, per i carri armati, eccetera, eccetera, l'Europa è disfunzionale, perché tutti i trattati costitutivi dell'Unione Europea sono trattati che tolgono potere agli stati, a livello soprattutto di politica economica, ma non per darli a Bruxelles, ma per darli ai mercati, perché Bruxelles non esiste. Cioè non esiste un popolo europeo, non esiste un governo europeo, non esiste un presidente europeo. La sovranità è stata di concerto tra i vari paesi ceduta non a un livello comunitario, ma al mercato in nome dei dogmi neoliberisti e della fine della storia. La storia non è finita, anzi è tornata in grande stile, e quindi secondo me l'Europa crollerà come un castello di carte.
Mi sembra chiarissima la tua analisi. Io vorrei dedicare, vi chiedo, 5 minuti, sono in realtà 2 temi, vorrei ritornare alla questione delle elezioni, Davide, 2 temi, l'area del dissenso e poi il mezzo milione di preferenze al generale Vannacci, che sono veramente tantissime, è stato un exploit. L'area del dissenso, anche in questa tornata, ha portato numeri bassissimi, insomma.
È l'area del dissenso.
L'area del dissenso, non politicamente, purtroppo dobbiamo prendere atto che elettoralmente, forse più che politicamente, è più corretto dire, non esiste.
Più a livello di numeri che di...
Elettoralmente non è insignificante. Insignificante per tutta una serie di ragioni che adesso non abbiamo il tempo di affrontare. Io tanto vorrei dire 2 cose su questa. La prima è che dare atto a chi ci ha provato, poi al di là, no, l'alleanza con Cateno De Luca da parte di alcuni, certe altre scelte da parte di altri, lasciamo stare in questo momento. Diciamo che chiunque in Italia voglia costruire un percorso politico senza avere accesso alle televisioni, fondi, potentati che li sostengono, ha di fronte una impresa gigantesca. Quindi diamo atto che chiunque di noi avesse provato a fare qualcosa comunque avrebbe incontrato difficoltà enormi. Detto questo, quello che io come dato di analisi politica rilevo è questo. Lasciamo stare se coloro che si sono candidati, i leader, diciamo, sono adeguati o no per ricoprire quel tipo di funzione. Non è questo la sede per fare un'analisi di questo tipo. Io quello che mi sento di poter dire però è questo, che bisogna prendere atto che tutti quelli che nell'area chiamiamo del dissenso, per capirci, e si sono candidati, hanno cercato di portare avanti anche formazioni politiche nuove, si sono richiamati tutti all'area sovranista. Ci dicono tutti sovranisti, infatti diceva prima Arnaldo, no? Da noi adesso c'è di moda questa parola, i rossobruni, cioè tutti dicono noi vogliamo un rafforzamento dei poteri nazionali contro gli organismi sovranazionali. Bisognerà prendere atto che ancora per un po' di tempo, non sappiamo quanto, quell'area lì è abbondantemente coperta, ci piaccia o no, da due partiti che si chiamano Fratelli d'Italia e Lega. Quindi i sovranisti, la maggior parte dei sovranisti in Italia, a torto o a ragione, si sbagliano o non si sbagliano, non è questo il punto, votano quei due partiti lì. Quindi quell'area, non sappiamo se per ancora per un anno, due anni, cinque anni o dieci anni, è presidiata da quei due partiti e lì sarà molto dura tirar fuori qualcosa. Quindi perché dico questo? Dico questo perché secondo me chiunque voglia fare qualcosa, diciamo, di diverso rispetto a quello che il sistema offre dal punto di vista politico, deve pensare ad un'offerta politica originale, ad un'offerta politica nuova. Guardiamo il caso di, abbiamo detto prima che qualunque partito in Italia, anche i più grossi, in realtà parlano a nicchie o poco più di nicchie, no? Alla fine abbiamo detto il partito di maggioranza relativa in questo paese, al netto anche delle schede nulle e bianche, probabilmente è votato da un 10-12% degli aventi diritto al voto. Allora, si prenda atto che si devono mandare messaggi chiari a nicchie di elettorato. Quella nicchia di elettorato lì, che è la più grossa in questo momento in Italia, quella sovranista, è già presidiata. Si può pensare ad un'offerta politica originale in questo paese? Si può parlare a quel 50, qualcosa di elettori che non sono andati a votare e che quindi non credono più a quel tipo di meccanismi, dire qualcosa di diverso? Io credo che sia possibile, però prendo atto che nel mondo cosiddetto del dissenso, tutti coloro che hanno provato a fare politica hanno una posizione invece differente, che è quella di coltivare, ma perché ci credono, quindi va assolutamente rispettata, una proposta politica di tipo sovranista. Io ho in mente una proposta politica completamente diversa, che credo abbia un suo elettorato, che difatti in questo momento non si esprime perché nessuno gli dà quel tipo di proposta politica lì. Io credo che noi non usciremo mai da questa contraddizione se noi non prenderemo atto di questa cosa. Chi vuole rappresentare il sovranismo in questo paese trova spazi chiusi, almeno al momento, è così.
E qui ci hai messo anche curiosità, quindi sarà il tema magari di una prossima intervista, una visione diversa, perché mi sembra chiaro, mi sembra di capire che in questo senso tu, Davide, caro Davide, ce l'hai. E, Arnaldo, sull'area del dissenso, sui risultati, chiedo sintesi perché volevo dopo parlare in l'ultimo.
Sì, sarò molto sintetico.
Su Vannacci, perché c'è Davide proprio che ha una spiegazione interessante sul perché di questo boom di Vannacci. Prego Arnaldo.
Allora, sarò molto sintetico. Non sono d'accordo in questo caso con Davide, perché i numeri mi fanno pensare diversamente, nel senso che se noi guardiamo al dato numerico, che è quello che ci interessa, noi vediamo che sulla base di una serie di parole d'ordine che erano fuori dall'euro, fuori dalla NATO, basta con i banchieri di Bruxelles, no alla guerra a Putin, eccetera, eccetera, le forze politiche, diverse forze politiche, hanno ottenuto una quantità enorme di milioni di voti. Il Movimento 5 Stelle prima, poi la Lega. Questi voti non solo non sono rimasti in quell'alveo, ma sono defluiti, pensiamo al Movimento 5 Stelle, ma alla stessa Lega e in una certa misura anche a Fratelli d'Italia, verso l'astensione, che infatti è cresciuta costantemente fino a raggiungere il 51%. Se questi sono i flussi, vuol dire che, avendo poi quelle stesse forze politiche tradito quelle promesse fuori dall'euro, fuori dalla NATO, eccetera, eccetera, è chiaro che i cittadini non votano, ma questo non mi fa pensare che quella proposta sovranista sia presidiata, ma viceversa, che ci siano milioni e milioni di voti dei sovranisti che prima hanno votato il Movimento 5 Stelle di Maio, che diceva se ci teniamo l'euro il sud diventerà un deserto industriale, poi hanno votato il capitano che diceva adesso vado lì e spacco tutto a Bruxelles, chiudo i confini, da prima gli italiani, eccetera, eccetera, e alla fine una parte ha votato la Meloni, ma in questo processo milioni e milioni di voti sono stati persi. Ma attenzione, sono stati persi centinaia di migliaia di voti anche dai partitini sovranisti. Questo vuol dire che questo è la dimostrazione che l'offerta, la qualità dell'offerta di questi partitini non è presa in considerazione dall'elettorato, e dopo un po' diminuiscono ancora. Cioè, io ho questa sensazione: prima delle elezioni politiche, le persone che avrebbero votato i partitini cosiddetti, insomma, antisistema, erano più di un milione. Quando sono state presentate le liste e si è vista da parte di tutte queste forze politiche un'ansia di poltrona, che una metà bastava, come si dice a Roma, una metà già di quelli, già vedendo le liste, ha detto no, non vogliamo altri Movimenti 5 Stelle. Successivamente lo spettacolo indegno che questi partitini hanno dato, beccandosi l'uno con l'altro, oltre che la mancanza di trasparenza, molto spesso in alcuni casi di democrazia interna, in altri casi di scelte prese dai vertici senza consultare niente e nessuno, o di alleanze improponibili come quelle con Cateno De Luca, che c'è da vergognarsi solo a raccontarlo. Cioè, tutta una serie di azioni hanno fatto sì che a queste elezioni il numero totale, intanto notiamo che se prima tutte le forze hanno raccolto le firme tranquillamente, adesso nessuna c'è riuscita, che vuol dire che non ci sta più la gente ai banchetti perché nessuno ci crede più, punto primo. Punto secondo, quelle forze che tramite accordi con qualcun altro hanno bypassato le firme hanno preso meno della metà dei voti che avevano preso complessivamente le forze politiche, le stesse forze politiche, la stessa area appena 2 anni fa. Questo vuol dire che c'è un'emorragia del voto sovranista, antisistema, come vogliamo chiamare, dai partitoni tipo la Lega, il Movimento 5 Stelle, eccetera, che ha preso di striscio nel 2022 in parte questi partitini, ma poi è andata via diretta verso il non voto, e lì rimarrà fino a quando non ci sarà una proposta davvero credibile.
Davide, hai una replica velocissima su questo?
Sì. Il Movimento 5 Stelle non era un partito sovranista, il Movimento 5 Stelle era un partito antisistema, votato molto anche da gente di ambito progressista. La proposta del Movimento 5 Stelle era molto più articolata originariamente, intercettava il discorso del reddito di cittadinanza come concetto filosofico, c'era la tecnologia, che era, insomma, era molto più complicata la storia del Movimento 5 Stelle. Quindi io non dico che non ci sia spazio per
anche la Lega.
Non dico che non ci sia spazio per i partiti antisistema, dico che non c'è spazio in questo momento per i partiti sovranisti. Tutti i nuovi partitini, diciamo nuovi, hanno invece assunto un'identità schiettamente sovranista. Io credo che si possa essere antisistema senza essere sovranisti. Chiudo. Sul tema di Vannacci,
della Lega. Perché ha preso addirittura 500.000 preferenze? Prego. Ecco,
infatti il fenomeno Vannacci appunto è un ulteriore conferma che l'area sovranista, perché più sovranista di Vannacci almeno a parole non c'è nessuno, è ben presidiata. Allora, intanto Vannacci è stato provvidenziale per Salvini, perché se non fosse apparso lui Oggi parleremo di un risultato della Lega diverso perché Vannacci probabilmente ha spostato fuori della Lega qualcosa vicino al 2% dei voti. Senza Vannacci, insomma, staremo a parlare di una situazione ben diversa per Salvini. Io ricordo, adesso non voglio, no, anzi, non lo dico perché sennò sembra che mi voglio vantare di cose che non è il caso di vantarsi. Comunque, tornando al tema Vannacci, però, io ho visto che questo voto così massiccio, parliamo di oltre 530.000 preferenze che lui ha preso, è un voto che arriva anche da ambienti impensabili, diciamo ben pensanti, un certo mondo cattolico, che talmente esasperati dal politicamente corretto, talmente stufi, talmente con le scatole piene, no, di tutta la retorica politicamente corretta, questo non lo puoi dire, questo sei un razzista, quest'altro sei omofobo, è il primo che è arrivato, che ha gridato forte queste cose, che era anche lui stanco di queste cose, l'ha detto anche con una certa brutalità, con un certo estremismo, ecco, ha intercettato, ci dice, è la spia rivelatrice Vannacci, di non solo di appunto una voglia di sovranismo, di macismo, di uomo forte che in questo momento lui rappresenta all'interno della Lega, ma ci dice anche del livello di esasperazione, di stanchezza che c'è in questo paese di fronte a tutta la religione del politicamente corretto, del woke, dell'oddio se dici questo, se di questa cosa non se ne può più, al punto tale che il primo che dice in maniera anche un po' scomposta, come lui ha fatto, certe cose, prende quella barcata di voti lì. Questo è quello che emerge da questa cosa. Adesso il tema però è cosa diventa la Lega a questo punto, perché i governatori, quelli che diciamo incarnano la Lega dei territori, la Lega anche storica, non si sono voluti candidare. Salvini glielo aveva chiesto, loro non si sono candidati, quindi noi li abbiamo pesati al di fuori dei loro territori e abbiamo un Bossi che è lì per essere espulso, dato che ha detto che lui avrebbe votato per Forza Italia, e abbiamo Vannacci che a questo punto io non credo che farà il semplice parlamentare europeo, cioè uno che ha preso quel consenso e che è stato così determinante per le sorti della leadership, io credo che qualcosa succederà, quindi la Lega quanto pagherà questo essersi salvata in corner con la candidatura di Vannacci? Cosa diventerà? Quanto reggerà? Ecco, questo è il tema dei prossimi mesi.
Questo è il tema, sì. Salvini l'ha voluto fortemente perché evidentemente fiutava l'aria e quindi ha detto questo mi risolve parecchi problemi. Però adesso con un risultato del genere dici sarà un po' difficile che stia tranquillo lì in scuderia. Arnaldo? Analisi finale, sintetica, per favore, di chiudere.
Sono molto d'accordo sul fatto che Vannacci abbia intercettato, perché gli era stato consentito da tutti i media, l'acquisto del libro, che più o meno ha venduto quelle copie, il mondo al contrario, e poi il voto da parte di gente che non ne può più del politicamente corretto, di questa religione insopportabile per cui devi dire che una donna di 150 kg è magra perché altrimenti sei, insomma, tutte queste idiozie di cui la gente comune non ne può più. Mentre invece non sono d'accordo sulla parte iniziale, cioè chi più di Vannacci è sovranista. Sa, Vannacci non lo è per nulla. Io ero in un'intervista con lui 3 giorni fa, 4 giorni fa. Vannacci è pro euro, pro Europa. Dobbiamo stare tutti insieme perché siamo più forti, la NATO ci protegge, cioè non c'è una virgola di quello che politicamente dice Vannacci che sia neanche lontanamente riconducibile alle idee fondamentali del sovranismo, mentre la cosa su cui lui ha preso...
Però i sovranisti lo votano, questo che conta, i sovranisti lo votano.
No, lo votano no, i ben pensanti.
Lo votano i sovranisti, non lo votano gli europeisti a lui,
Lo votano i ben pensanti di destra che d'altronde se tu dici l'Europa mi piace, noi dobbiamo stare dentro l'Europa, la NATO è la nostra casa che ci protegge, e ti votano, chi è che lo vota? Lo vota quelli che non vogliono.
Ma guarda che quelli che vogliono l'uscita dell'Italia dalla NATO, che tra l'altro è irrealizzabile, quelli che vogliono sì che si impliciti l'uscita dall'Unione Europea e l'abolizione dell'euro, sono una piccolissima minoranza in Italia. Cioè, i sovranisti sono quelli che pensano che l'Italia debba rafforzarsi e stare in Europa in un certo modo. Io ti parlo, non dico che
allora abbiamo diciamo un'idea differente.
No, ma non dico che sia
cioè, l'idea che si possa cambiare l'Europa dall'interno.
Dico, Arnaldo, che in Italia coloro che votano a destra e che credono nell'Italia come nazione non hanno quelle posizioni lì. Di uscita dalla NATO, di uscita dalle. Quindi è una piccola minoranza che ha.
No, no, ma certo, ma il problema è che quelli che votano a destra, come dicevi tu, sono una piccola minoranza, nel senso che la Meloni ha preso appunto nella sua fase il 28% del 49%, pari al 13,8%.
Ma gli altri non hanno preso niente, però.
Gli altri, sì, ma gli altri
non hanno preso niente. Parliamo dello 0,
non hanno preso niente, ma quelli non rappresentano niente, nessuno. Quelli sono partiti personali. Insomma, non è che possiamo attribuire quella. Anche perché noi lo sappiamo, i nostri non li votano, nel senso, ce lo dicono, ce lo scrivono sotto i commenti. Appena portiamo qualcuno di questi partitini in trasmissione, Carlo è qui a testimoniarlo, ci massacrano perché non li vogliono vedere, non li vogliono sentire, ma non è perché vogliono stare nell'euro, perché non si fidano di loro o li hanno disgustati per quello che è stata la loro linea. Però bisognerebbe vedere se in un referendum, perché non lo fanno e ha la sola idea, come quando c'è stata la Brexit, ci dicevano che gli inglesi erano tutti felicissimi di stare nell'Europa, fino a quando non c'è stato il referendum. Nel momento in cui c'è stato il referendum, la maggioranza ha detto andiamoci dall'Europa, e allora i commentatori di casa nostra hanno detto malissimo che hanno fatto fare il referendum, non l'avrebbero mai dovuto fare. Questo per sintetizzare il concetto di democrazia.
Certo, certo. Comunque 500.000 voti li ha presi, adesso vedremo cosa chiederà, perché insomma penso, come dicevo poco fa, non credo che si metta semplicemente a disposizione sì che simpliciter, insomma, quindi vedremo cosa accadrà. Siamo in chiusura, i tempi sono stati piuttosto lunghi, ma diciamo il livello, l'importanza degli argomenti, il livello di analisi ha meritato ampiamente tutto questo spazio, per i quali analisi e commenti io ringrazio molto Arnaldo Vitangeli.
Grazie a te e grazie a Davide, con cui è sempre un piacere interloquire.
Grazie Davide Rossi.
Grazie.
Noi ci vediamo la settimana prossima, lasciamo i nostri ospiti con un po' di sorpresa, poi quando ci sarai capiranno il perché. E poi giovedì 20, lo anticipiamo già, a questo punto siamo in chiusura, ma sarai nostro ospite per l'appuntamento mensile con i nostri abbonati. I abbonati alla nostra nuova piattaforma editoriale e quindi gli abbonati potranno tutti rivolgere domande specifiche a Davide Rossi. Grazie ancora e grazie a tutti voi amici ascoltatori.